Grandi carnivori, orme dal passato, impronte sul futuro, presenze che dividono.
Lunedì 21 agosto, ben ritrovato, ti presento subito Walter Ferrazza, presidente del Parco Naturale Adamello Brento, in questa terza puntata di Parco Nair. Sono tornata dopo le vacanze, ma vi ho seguito anche dal mare.
Ma bentornata a te Francesca al parco, non lasciarmi mai più con Michelangelo.
Ma dai, che non poi sembra vera la cosa.
No, infatti. Terza puntata, stasera un titolo, poi magari ne parliamo un po'... criptico, insomma, individui o popolazione. Nelle prime due puntate abbiamo visto, nella prima con la dottoressa Sustersic, ci abbiamo analizzato le evoluzioni storiche di questo rapporto uomo grandi carnivori, scoprendo in realtà una necessità, ovvero anche la scienza ci dice che dobbiamo riabituarci alla presenza dei grandi carnivori. Ma questo perché? Dobbiamo comunque riabituarci a prescindere, mi viene da dire, dal progetto Life Ursus, perché ci sono anche delle migrazioni spontanee, no? Sciacallo dorato, il lupo, quindi dei predatori che arrivano da soli all'interno dei nostri territori, e quindi dobbiamo abituarci alla loro presenza. Nella seconda puntata la storia della reintroduzione del progetto Life Ursus, un progetto, l'abbiamo capito, l'abbiamo detto mille volte, ma ridiciamolo, finito nel 2004, che è diventato poi una gestione della presenza di questi grandi carnivori sul territorio. In queste puntate abbiamo promesso di parlare sì dell'orso, perché è il tema principale, ma dobbiamo abituarci anche a parlare degli altri. Il lupo è oggi, notizia di oggi, perché c'è stato un investimento di uno sciacallo dorato, che è un altro grande predatore, che è un predatore, perché è grande, insomma, un predatore che ci accompagna. Nella seconda puntata anche lì abbiamo imparato che la scienza, condividere quelle che sono le ragioni della scienza, ci aiutano a meglio comprendere poi l'emotività che mettiamo all'interno di questi ragionamenti. Stasera
durante la diretta della settimana scorsa, è partito in quarta, adesso ti interrompo, hai detto cerchiamo di trattare questi argomenti che sono comunque difficili per le persone che ascoltano, anche, cioè, insomma, sono temi delicati, in maniera laica.
Sì, assolutamente.
Lo hai ripetuto più volte anche la settimana scorsa. Questo è meglio ripeterlo anche.
Bravissima, però, Francesca, perché dobbiamo stare lontano dagli estremismi. Guarda, settimana scorsa mi è finito in mano un libro, sai che io sono un divoratore di libri, che si chiama Sulla pista animale, e dentro lì ho trovato esattamente quello di cui parliamo. Da un lato il mito dispotico di sconfiggere la natura per civilizzarla, e dall'altra, parole del libro, e dall'altra un'ecologia arcadica di cui attraverso la quale si sogna una natura priva di ostilità. La nostra natura non è né l'uno né l'altro, quindi non si può stare a favore o contro, bisogna ragionare, e in questi giorni i quotidiani locali sono pieni di questa volontà di parlare in maniera scientifica, laica inteso senza estremismi, in maniera scientifica di questo argomento.
Perché da una parte ci sono proprio gli estremi, è difficile che ci sia la popolazione non è indifferente.
La popolazione non deve neanche essere indifferente, però devi imparare.
Ci sono due estremi, la via di mezzo è difficile, almeno tu che poi di tutti i giorni hai a che fare con questo argomento così difficile, con questi temi, non solo tu, naturalmente anche i sindaci delle valli, ogni giorno avete una riunione, cercare di capire come fare, la provincia stessa, insomma, non è facile.
È difficilissimo, ma a maggior ragione dobbiamo abituarci a ragionare proprio in termini, come dire, oggettivi, no? Adesso io dico scientifici, ma magari esagero, in termini oggettivi, per cui quando entra in campo l'emotività facciamo delle scelte che magari non vanno bene, insomma. Ecco perché io mi affido e li ringrazio tutti quelli che sono intervenuti anche nelle scorse puntate, stasera ne avremo un altro, a quelli che sono i nostri esperti, super esperti, mi viene da pensare, perché siamo andati a cercare davvero coloro che nel loro campo sono delle grandi eccellenze, perché parlando con loro, a prescindere dal fatto che magari la tua idea proprio in termini di emotività sia diversa, si comprende quali sono le ragioni di una scelta. Allora introduco il tema di stasera.
Esatto,
perché
cosa significa,
è proprio questo.
Individuo
perché
e popolazione.
In realtà l'insieme di tutti gli individui formano una popolazione. Però la volontà di stasera era quello di parlare con Roberto Guadagnini, un veterinario espertissimo, di cui che poi introdurrò in maniera un po' più attenta, è proprio quella di capire quanto l'attenzione che stiamo dando a un singolo individuo sia o meno come dire, utile alla salvaguardia dell'intera popolazione. Tutto l'attenzione anche mediatica che mettiamo attorno a un singolo individuo, alla rimozione di questo singolo individuo, è a favore o no rispetto al progetto di reintroduzione, rispetto alla popolazione che vogliamo comunque salvaguardare? Questa è la domanda che ci dobbiamo fare. Per cui è così importante questo singolo individuo? Potrebbe essere anche sì o no, ma poi lo chiederemo all'esperto, rispetto alla popolazione. E quindi ecco il perché individuo popolazione. Non è un errore, come dire, di sintassi o
proprio... Ma non avevo dubbi su questo.
Magari lo introduco, Francesca, cosa dici? E poi
cosa introduci?
Introduco il nostro esperto.
Allora fammi fare il numero di telefono.
Fai
e chiamiamolo
fare il numero di telefono.
Intanto...
Io intanto ti dico chi è.
Certo, volentieri, hai 30 secondi, ma oramai sei
ma
esperto.
In 30 secondi ce la faccio. Intanto è un medico veterinario, è da sempre impegnato con i selvatici, in modo particolare i carnivori, 4 titoli accademici proprio rispetto ai selvatici, master in medicina dei selvatici, in amministrazione e gestione della fauna selvatica, perfezionato in ecopatologia e medicina della conservazione, alta formazione in salvaguardia delle specie selvatiche, è direttore sanitario di un parco faunistico, direttore sanitario di un centro di recupero di animali selvatici, capo veterinario di gruppi di cattura dei grandi carnivori. Io con lui ho avuto anche la fortuna, così approfitto degli ultimi 2 secondi, di rilasciare dei cervi e mi sono divertito molto.
Grandi carnivori, orme dal passato, impronte sul futuro, presenze che dividono.
Seconda parte di Parco Nere insieme a Walter Ferrazza in diretta in questo lunedì 21 agosto. Lo hai già presentato, lo abbiamo al telefono il dottor Roberto Guadagnini. Buonasera, benvenuto su Radio 3.
Benvenuto Roberto e grazie di essere venuto stasera.
Buonasera a tutti voi e grazie a voi dell'invito.
Francesca, devo un po' sbugiardarmi stasera, perché Roberto io lo conosco oramai da tempo e ho detto che bisogna sempre approcciare la cosa in maniera scientifica, laica, senza emozioni. Lui è il veterinario più emozionante che abbia mai incontrato ed ecco perché ho chiesto a lui di parlarmi di quello che è un elemento spinoso, quindi se meglio come dire, difendere l'individuo oppure pensare alla popolazione. Gli tolgo subito una castagna dal fuoco, perché dico che la reintroduzione la facciamo e l'abbiamo imparato nell'ultima puntata per ripristinare meccanismi ecologici da cui dipende il nostro stesso benessere. Per cui il perché lo facciamo, Roberto, l'abbiamo capito, ma cos'è importante salvaguardare?
Ma allora, innanzitutto magari dobbiamo capirci sui termini. La popolazione è un gruppo di individui della stessa specie ben adattato in un certo contesto. Perciò se noi, parlando del nostro orso bruno, l'Ursus arctos, sappiamo che è un animale che è presente in tutto l'emisfero boreale del nostro pianeta, perciò dai continenti euroasiatico fino a quello nordamericano abbiamo una quantità di orsi nelle varie sottospecie che ben conosciamo, che sono tantissimi, sono oltre 100.000. Perciò sicuramente l'orso non è a rischio di estinzione, è stabile, una popolazione in salute, è una specie in salute. Però esistono alcune popolazioni in Europa, ce ne sono più di una, come basta pensare in Spagna sui morsi cantabrici oppure il nostro orso messicano in Abruzzo e anche il nostro orso insegnanti, che sono delle popolazioni isolate e perciò sono popolazioni molto più delicate.
Quindi più a rischio in qualche modo.
Sono a rischio, non hanno flusso.
Ti chiederei di alzare un po' la voce perché ti si sente poco.
Ok, allora alzo un pochettino. Dicevo appunto che queste popolazioni sono isolate, non hanno flusso genico, perciò rischiano, sono popolazioni delicate e dobbiamo curarle con molta attenzione. La nostra popolazione sappiamo ha più o meno un centinaio di individui e l'obiettivo che ci si è sempre posto è quello di salvaguardare l'orso sulle Alpi, perciò la popolazione, non quell'orso singolo, perciò già qua vi ho risposto
certo
a quale sia l'approccio.
No, perché molta della, come dire, della popolazione, ovviamente una parte della popolazione è contraria senza dubbio alla rimozione di un singolo individuo, no? Da un punto di vista scientifico, da un punto di vista tecnico, qual è la posizione?
Allora, aspetta, che ho sentito male, io puoi ripetere, scusa?
Allora, parte della popolazione ovviamente è contraria alla, alla rimozione anche di un singolo individuo, no? Abbiamo visto cos'è accaduto con JJ4, e però da un punto di vista scientifico, da un punto di vista tecnico, qual è la posizione che dobbiamo tenere?
Allora, all'interno di una popolazione, come in tutte le popolazioni anche umane, esistono delle varianti. Cioè, possono esserci degli individui che si comportano in maniera anomala, diciamo così. E l'orso è per definizione l'incarnazione della soggettività, no? Tutti gli orsi sono diversi, dire certo. Che l'orso si comporta in una certa maniera è un errore, nel senso che ci sono degli orsi che sono abituati a fare certe cose, che sfruttano il loro bagaglio culturale personale per fare, per vivere in una certa maniera. Ci sono purtroppo degli orsi che possono essere viziati purtroppo dal comportamento umano, tipo quelli che vanno ad alimentarsi dai cassonetti piuttosto.
Quindi
che
quello che insomma altri chiamiamo orso confidente, che se lo diventa troppo potrebbe anche diventare pericoloso.
Esattamente, perché basta che l'orso si spaventi e diventa pericoloso.
Certo.
Ma perché poverino un orso confidente, questo è il problema. Allora, sicuramente un orso che può, il confidente che può diventare problematico, deve essere in tutte le maniere, si deve cercare di correggerlo, ma potrebbe non essere efficiente e efficace questo sistema. Allora dobbiamo prendere in considerazione il fatto di asportarlo dalla popolazione originaria. Questo è un approccio di gestione faunistica di tipo ambientalista, no? E come hai accennato tu, effettivamente c'è stato un approccio ultimamente più animalista, dove si va sul singolo individuo, mentre l'ambientalismo tende proprio a gestire e a valutare dal punto di vista di popolazione.
Certo.
Però da un punto di vista scientifico noi dobbiamo sapere che quell'orso, quella popolazione di orsi sulle nostre Alpi sono fondamentali per l'ecosistema. Sono dei grandi regolatori degli ecosistemi. Quando c'è l'orso sottostante ci sono degli ecosistemi che funzionano bene. Perciò sono utili alla natura. Questo è il concetto.
Certo.
Non è soltanto un aspetto edonistico o quant'altro, ma sono proprio utili. Allora, per preservare questa utilità e preservare questa natura dobbiamo gestire e dobbiamo prendere in considerazione anche la possibilità di togliere dalla popolazione
un singolo individuo che ha un comportamento particolare. Ti chiedo un'ultima cosa, perché abbiamo fatto credo un grande progetto, no? Ti do solo una sigla, M89, quindi quel piccolo orsetto che abbiamo raccolto e abbiamo in qualche modo curato. Perché era così importante farlo in un momento storico come questo, in cui magari qualcuno vede un eccesso nei numeri degli orsi?
Allora, qualsiasi vita deve essere tutelata, questo è il principio. Da medico veterinario qualsiasi individuo che ha bisogno di cure deve essere curato. Allora, dobbiamo fare un distinguo, secondo me. Se fossimo in un ambiente assolutamente naturale, dove non sia presente l'impronta umana, perciò dove l'umano non modifica niente dell'ambiente, dovremmo lasciarla che la natura faccia il suo corso in tutto il tempo.
Certo.
Ma nel momento che noi ci siamo e abbiamo modificato e modifichiamo continuamente l'ambiente, dobbiamo essere responsabili. Ti faccio un esempio: se un animale viene investito da un'automobile, di naturale c'è ben poco.
Sì, sì, beh, il principio della gestione si basa, faunistica, si basa proprio su questo, no? Certo.
Esattamente. Perciò un animale di cui noi sappiamo quello che è successo, sappiamo anche che sta soffrendo, e che sta morendo, siamo obbligati moralmente ad intervenire.
Certo.
Addirittura sulle strade si è obbligati anche dal codice della strada,
certo,
a intervenire per salvare.
Altrimenti è omissione. Certo, certo.
Ovviamente ci sono degli animali che hanno un valore biologico enorme come per esempio un grande carnivoro come l'orso, che richiede ulteriormente attenzione.
Certo. Roberto, al solito il tempo è sempre poco, io con te sai che parlerei ore, ma stasera il nostro tempo è finito qui. Io ti ringrazio perché due concetti essenziali hai dato, quindi ti ringrazio, era assolutamente importante che tu intervenissi e ti invito ad andare avanti col tuo importantissimo lavoro e a farlo allo stesso modo con cui l'hai fatto finora, quindi mettendoci il cuore.
Grazie a voi dell'invito e grazie per quello che state facendo. Buona serata a tutti.
Grazie.
Grazie ancora naturalmente al dottor Guadagnini. Intanto però volevo chiedere, ma nel resto del mondo, poi chiudiamo Walter, che cosa succede?
Guarda, nel resto del mondo ovviamente dipende dallo stato, dalla regione, dalle regole che ci sono. Spesso si fanno molto meno domande di noi. Roberto però ha detto una cosa: noi abbiamo una grande responsabilità nei confronti della natura e dobbiamo farci tante domande. Ma quando la scienza ci invita a regolare queste popolazioni anche nell'ottica di una convivenza e quindi di salvare la popolazione stessa, abbiamo l'obbligo di intervenire. Io parlavo di rimuovere un singolo individuo che, come diceva Roberto prima, può essere un singolo individuo strano, concedetemela così e mi scuso con chi trova questa cosa insensibile, o comunque che ha dei comportamenti al di fuori dei comportamenti tipici della sua specie, allora lo dobbiamo fare, e la scienza questo dice. Insomma, nel resto del mondo lo fanno in maniera un po' più cruenta.
Ok, senza troppi dibattiti.
Senza troppi dibattiti.
Ok, chiaro il concetto. Grazie ancora Walter Ferrazza, volevo chiederti, la settimana prossima ci troveremo sempre qui alle 19, ringraziamo anche gli amici di Facebook che ci seguono, visto anche c'è una bella condivisione di quanto è stato detto in diretta radio. Di cosa parleremo?
Una quarta puntata importantissima, parliamo degli altri grandi carnivori, ne ho citato qualcuno prima. Lupo, lince, sciacallo dorato. Ci sono sul nostro territorio, dobbiamo imparare a conviverci facendo quel giochino che diceva la Susterchis nella prima puntata. Lei diceva 0-1-0, no? Quindi 1 quando sappiamo conviverci, 0 quando non sappiamo più. Dobbiamo riaccendere quell'1 e provare, al di là di quelle che sono state le nostre reimmissioni artificiali in natura, a tornare ad essere equivalenti, insomma, a convivere con la natura stessa.
Grazie ancora a Walter Ferrazza, presidente del Parco Naturale Damello Brenta. Grazie a tutti voi. Ci sentiamo per quanto mi riguarda, domani, sempre alla stessa ora, mentre con Parco Nair, lunedì prossimo alle 19 in diretta.
Ciao a tutti.
Grandi carnivori, orme dal passato, impronte sul futuro, presenze che dividono.